Il terzo anello. Ad alta voce. Manuela Mandracchia legge Resurrezione di Lev Tolstoi. Introduzione di Rocco Carbone.
Resurrezione è l'ultimo tra i grandi romanzi di Tolstoi, scritto dal 1889 al 99 in 10 anni. Prende spunto da un affare giudiziario, come altri grandi romanzi dell'Ottocento. È la storia di una giovane donna sedotta e abbandonata da un nobile, che poi finisce per fare la vita in una casa di appuntamenti e viene coinvolta in un omicidio. Che lei non compie, ma verrà coinvolta, accusata e condannata ingiustamente alla deportazione in Siberia. Dicevo, l'ultimo dei grandi romanzi di Tolstoi, nel quale troviamo appunto gli elementi importanti della narrativa, del mondo di rappresentazione di questo grande scrittore. Quali sono questi elementi nel caso specifico di Resurrezione? C'è innanzitutto la denuncia di un sistema sociale basato sulla repressione e il privilegio. Come in altri romanzi tolstoiani, ci sono i privilegiati, ci sono i nobili, ci sono coloro che non lavorano, coloro che vivono di rendita, coloro che vivono sfruttando il lavoro degli altri, e poi ci sono i diseredati, i derelitti, coloro che lavorano per i nobili e per i ricchi e pagano tutte le ingiustizie che un sistema sociale fondato appunto sul privilegio consegue e determina. Non a caso il personaggio maschile principale, che è il principe Nekhludov, colui che seduce Katyusha, provocandone in qualche modo la sua rovina, ha come obiettivo principale, come intento, quello di disfarsi delle sue proprietà, di disfarsi dei suoi averi, proprio perché li considera facenti parte di questo privilegio al quale non vuole più partecipare, si chiama fuori da questo ordine sociale. C'è un punto in cui il principe dice: sì, l'unico posto che qui in Russia convenga un cittadino onesto è la prigione. E questo è l'altro aspetto evidente e fondamentale di Resurrezione, cioè la denuncia del sistema giudiziario e conseguentemente anche la denuncia delle condizioni di vita dei detenuti, dei prigionieri e delle prigioniere nelle carceri. Ci sono tante pagine di Resurrezione che sono appunto di aperta denuncia di questo sistema e anche proprio dei principi che stanno alla base di questo sistema. Nekhludov a un certo punto dice quasi paradossalmente che sarebbe meglio sopprimere coloro che sono colpevoli di un reato anziché farli patire e farli entrare in questo meccanismo in cui non c'è nessuna utilità, in cui poi colui che ha commesso un delitto uscirà, se uscirà dalla prigione, peggio, in modo peggiore di come era entrato. Ma Nekhludov è anche in qualche modo il protagonista di un processo che proprio va detto chiaramente di redenzione. Dico di redenzione, a parte il titolo appunto che si chiama Resurrezione, lo dico perché in questo romanzo ci sono continui riferimenti alla verità evangelica, continui riferimenti al Vangelo, da Matteo al discorso della montagna e così via. E tra l'altro il romanzo si chiude proprio con una serie di citazioni dai Vangeli. Ecco, il recupero dell'originale messaggio cristiano è alla base della possibilità di riscatto per i diseredati. La redenzione di un uomo deve partire dalla consapevolezza, dalla constatazione, come dice a un certo punto Nekhludov crudamente, che tutto è schifo e vergogna. Cosa può fare un essere umano per, come dire, riscattare questo schifo e questa vergogna? Lo dice sempre Nekhludov quando afferma che bisogna credere agli altri e non più a se stesso, cioè in questo darsi verso l'altrui, verso chi è diverso da noi, verso chi soffre più di noi e non gode dei vantaggi derivati da una nascita, ecco, in questa attenzione e in questa passione del principe sta il fascino e forse, come dire, la quintessenza di questo grande romanzo.
Per quanto gli uomini, riuniti a centinaia di migliaia in un piccolo spazio, cercassero di deturpare la terra su cui si accalcavano, per quanto la soffocassero di pietre perché nulla vi crescesse, per quanto estirpassero qualsiasi filo d'erba che riusciva a spuntare, per quanto esalassero fumi di carbon fossile e petrolio, per quanto abbattessero gli alberi e scacciassero tutti gli animali e gli uccelli, la primavera era primavera anche in città. Il sole scaldava, l'erba riprendendo vita cresceva e rinverdiva ovunque non fosse strappata, non solo nelle aiuole dei viali, ma anche fra le lastre di pietra, e betulle, pioppi, ciliegi selvatici, schiudevano le loro foglie vischiose e profumate, i tigli gonfiavano i germogli fino a farli scoppiare, le cornacchie, i passeri e i colombi con la festosità della primavera già preparavano i nidi, e le mosche ronzavano vicino ai muri scaldate dal sole. Allegre erano le piante, e gli uccelli, e gli insetti, e i bambini. Ma gli uomini, i grandi, gli adulti, non smettevano di ingannare e tormentare se stessi e gli altri. Gli uomini ritenevano che sacro e importante non fosse quel mattino di primavera, non quella bellezza del mondo di Dio data per il bene di tutte le creature, la bellezza che dispone alla pace, alla concordia e all'amore. Ma sacro e importante fosse quello che loro stessi avevano inventato per dominarsi l'un l'altro. Così, nell'ufficio del carcere provinciale, non si riteneva sacro e importante che a tutti gli animali e gli uomini fosse data la tenerezza e la gioia della primavera, ma si riteneva sacro e importante che alla vigilia fosse giunto un foglio numerato con timbro e intestazione, secondo il quale per le 9 del mattino di quel giorno, 28 aprile, dovevano essere consegnati 3 detenuti che si trovavano nel carcere in attesa di giudizio, 2 donne e un uomo. Una di queste donne, in quanto principale imputata, doveva essere consegnata separatamente. Ed ecco, in base a quell'ordine, il 28 aprile, alle 8 del mattino, nel buio e maleodorante corridoio del reparto femminile, entrò il capo carceriere. Dietro di lui entrò nel corridoio una donna con il volto sfinito e i capelli grigi e ondulati, che indossava una blusa con le maniche gallonate e una cintura dall'orlo blu. Era la sorvegliante. «Vuole la Maslava?» domandò, avvicinandosi con il carceriere di turno a una delle porte delle celle che si aprivano sul corridoio. Il carceriere aprì sferragliando il chiavistello e spalancata la porta della cella, da cui uscì una zaffata ancora più pestilenziale dell'aria del corridoio, gridò «Maslava, in tribunale!» e di nuovo socchiuse la porta, aspettando. Persino nel cortile del carcere c'era la fresca, vivificante aria dei campi portata in città dal vento. Ma in corridoio c'era un'opprimente aria mefitica, impregnata di odore di escrementi, catrame e marciume, che immediatamente deprimeva e intristiva ogni nuovo venuto. Lo sperimentò su di sé, nonostante l'abitudine all'aria viziata, la sorvegliante che giungeva dal cortile. All'improvviso, entrando nel corridoio, si era sentita stanca e assonnata. In cella si udiva del movimento, voci femminili e passi di piedi scalzi. «Allora, Maslava, ti muovi sì o no? Svelta!» gridò il capo carceriere dalla porta della cella. Dopo un paio di minuti dalla cella uscì con passo energico, si voltò rapidamente e si fermò accanto al carceriere una giovane donna, non alta e dal seno molto florido, che indossava una casacca grigia sopra una camicetta e una gonna bianche. La donna aveva ai piedi delle calze di tela, sopra le calze le ciabatte dei carcerati, sul suo capo erano dato un fazzoletto bianco che lasciava sfuggire, evidentemente con intenzione, delle ciocche di capelli ricci e neri. Tutto il viso della donna era di quella particolare bianchezza che hanno i visi delle persone che hanno passato molto tempo al chiuso e che ricorda i germogli delle patate in cantina. Così erano anche le piccole larghe mani e il collo bianco e pieno che si intravedeva sotto l'ampio colletto della divisa. In questo viso colpivano, soprattutto sull'opaco pallore del volto, gli occhi nerissimi, lucenti, un po' gonfi ma molto vivaci, di cui uno leggermente strabico. Si teneva molto eretta, sporgendo il seno pieno. Uscita in corridoio, piegando un po' indietro il capo, guardò dritto negli occhi il carceriere e si fermò, pronta ad eseguire tutto quanto l'avessero ordinato. Il carceriere voleva già richiudere la porta, quando da lì si affacciò il volto pallido, severo e rugoso di una vecchia canuta a capo scoperto. La vecchia cominciò a dire qualcosa alla Maslava, Ma il carceriere spinse la porta contro la testa della vecchia e la testa scomparve. Nella cella una voce femminile sghignazzò. Anche la Maslava sorrise e si volse alla piccola finestrella sbarrata della porta. La vecchia, dall'altra parte, si strinse alla finestrella e con voce roca disse: «Soprattutto, non dire niente di troppo. Insisti su una cosa e basta».
«Eh sì, una cosa. Tanto peggio di così non può andare», disse la Maslava, scuotendo il capo.
«Si sa che una cosa non è due», disse il capo carceriere, con la certezza nel proprio spirito di chi è abituato a comandare. «Seguimi, marsch!»
L'occhio della vecchia, che si vedeva dalla finestrella, scomparve, e la Maslava si portò in mezzo al corridoio e a passettini rapidi seguì il capo carceriere. Discesero una scala di pietra, passarono accanto alle celle degli uomini, ancora più maleodoranti e rumorose di quelle femminili, seguiti ovunque da occhi che li spiavano dagli spiragli delle porte, ed entrarono in un ufficio dove c'erano già due soldati di scorta con i fucili. Lo scrivano lì seduto diede a uno dei soldati una carta impregnata di fumo di tabacco. Indicando la detenuta, disse: «Prendila». Il soldato, un contadino di Nizhny Novgorod, col viso rosso butterato dal vaiolo, mise la carta dietro il risvolto della manica del cappotto e, sorridendo, strizzò l'occhio al compagno, un ciuvascio dagli zigomi larghi, accennando alla detenuta. I soldati con la detenuta discesero la scala e si diressero verso l'uscita principale. Nel portone dell'uscita principale si aprì un cancelletto e, varcata nella soglia e passata in cortile, i soldati con la detenuta uscirono dal recinto e si incamminarono in mezzo alle vie lastricate della città. Vetturini, bottegai, cuoche, operai e impiegati si fermavano e osservavano con curiosità la detenuta. Alcuni scuotevano il capo e pensavano: «Ecco come va a finire chi si comporta male, no?» invece. I bambini guardavano terrorizzati la criminale, tranquillizzandosi solo al vedere che era seguita dai soldati e ormai non avrebbe più potuto fare niente. Un uomo di campagna che aveva venduto del carbone e preso il tè in trattoria, le si avvicinò, si fece il segno della croce e le diede una copeca. La detenuta arrossì, chinò il capo e mormorò qualcosa. Sentendo gli sguardi puntati su di lei, la detenuta, senza voltare il capo, di nascosto, guardava con la coda dell'occhio quelli che la osservavano, e l'essere oggetto di tanta attenzione la rallegrava. La rallegrava anche l'aria pura, rispetto a quella della prigione, primaverile, ma le faceva male camminare sulle pietre con i piedi disabituati al movimento e calzati dalle scomode ciabatte da detenuta. E guardava dove metteva i piedi e cercava di posarli il più lievemente possibile. Passando accanto alla bottega di un fornaio, dinanzi alla quale dei colombi passeggiavano indisturbati, dondolando, la detenuta per poco non ne calpestò uno grigio-azzurro. Il colombo fece un balzo e, frullando le ali, le volò proprio sopra l'orecchio, facendole vento. La detenuta sorrise e poi sospirò gravemente, ricordandosi della sua condizione. La storia della detenuta Maslava era una storia molto comune. La Maslava era figlia di una serva non maritata, che lavorava con la madre, guardiana di bestiame, nella tenuta di due sorelle nubili, proprietarie terriere. Questa donna non maritata partoriva ogni anno e, come si usa fare in campagna, il figlio veniva battezzato, ma poi la madre non allattava il bambino indesiderato, inutile e di intralcio nel lavoro, e lui moriva ben presto di fame. Così erano morti 5 figli. Tutti erano stati battezzati, poi non li avevano nutriti ed erano morti. Il sesto, avuto da uno zingaro di passaggio, fu una femmina, e la sua sorte sarebbe stata identica se una delle due anziane signorine non fosse entrata nella stalla per rimproverare le mungitrici per la panna che puzzava di mucca. Nella stalla giaceva la puerpera, con un neonato sano e bellissimo. L'anziana signorina rimproverò sia per la panna, sia perché avevano lasciato entrare nella stalla una donna che aveva partorito, e voleva già andarsene quando, vista la piccina, se ne intenerì e si offrì di farle da madrina. Fece battezzare la bambina e poi, impietosita dalla figlioccia, diede latte e denaro alla madre e la bambina restò in vita. Fu così che le anziane signorine la chiamarono la salvata. La bimba aveva 3 anni quando sua madre si ammalò e morì. Per la nonna Vaccara la nipotina era un peso e così le anziane signorine la presero con sé. La bambina dagli occhi neri cresceva straordinariamente vivace e graziosa ed era la loro consolazione. Le anziane signorine erano 2. La minore, più buona, Sofia Ivanovna, quella che aveva battezzato la bambina, e la maggiore, più severa, Maria Ivanovna. Sofia Ivanovna ghindava la bambina, le insegnava a leggere e voleva farne una pupilla. Maria Ivanovna diceva che la bambina doveva diventare una lavoratrice, una brava cameriera, e poi era molto esigente, puniva e persino picchiava la bambina quando era di cattivo umore. Così, fra queste due influenze, crescendo, la bambina diventò una via di mezzo fra la cameriera e la pupilla. E così la chiamavano con un nome intermedio, non Katka,
né Katienka, ma Katiuscia. Cuciva, rassettava le camere, lucidava col gesso le immagini, cucinava, macinava, serviva il caffè, faceva piccoli bucati e talvolta teneva compagnia alle signorine e leggeva per loro. L'avevano chiesta in moglie, ma non aveva voluto sposare nessuno, intuendo che vivere con quei lavoratori che la chiedevano in moglie sarebbe stato duro per lei, viziata dalla dolcezza della vita dei signori. Così visse fino ai 16 anni. Quando compì 16 anni, dalle signorine giunse un loro nipote studente, un ricco principe, e Katiuscia, senza osare confessarlo né a lui e neppure a se stessa, se ne innamorò. Poi, 2 anni dopo, quello stesso nipote, andando alla guerra, passò a trovare le zie, trascorse da loro 4 giorni e alla vigilia della partenza sedusse Katiuscia e, rifilatale l'indomani una banconota da 100 rubli, se ne andò. 5 mesi dopo la sua partenza, lei seppe per certo di essere incinta. Da quel momento tutto le divenne odioso e pensava soltanto a come sottrarsi alla vergogna che l'aspettava e non solo prese a servire svogliatamente e male le signorine, ma non sapeva lei stessa cosa le fosse successo. A un tratto perse il controllo, disse alle signorine un mucchio di insolenze, di cui poi fu la prima a pentirsi, e si licenziò. E le signorine, assai scontente di lei, non la trattennero. Si fece quindi assumere come cameriera da un commissario di polizia, ma poté rimanervi soltanto per 3 mesi, perché questi, un vecchio di 50 anni, cominciò a insidiarla, e una volta che si fece particolarmente intraprendente, lei s'adirò, lo chiamò scemo e vecchio demonio, e gli diede un tale spintone nel petto da farlo cadere. La cacciarono per la sua insolenza. Non era più il caso di cercarsi un altro posto, presto avrebbe dovuto partorire, e così si stabilì presso una levatrice di campagna, una vedova che vendeva acquavite. Il parto fu facile. Ma la levatrice trasmise a Katiuscia una febbre puerperale che aveva contratto al villaggio da una donna malata e mandò il bambino, un maschietto, all'orfanotrofio, dove, a quanto raccontava la vecchia che ce l'aveva portato, appena arrivato morì. Tutto il denaro di Katiuscia, quando si stabilì dalla levatrice, ammontava a 127 rubli. 27 guadagnati e i 100 rubli che le aveva dato il suo seduttore. Ma quando se ne andò, le restavano in tutto 6 rubli. Non sapeva amministrare il denaro, spendeva per sé e ne dava a chiunque gliene chiedesse. Per 2 mesi di pensione, vitto e tè, la levatrice le prese 40 rubli. 25 rubli costò sistemare il bambino, 40 rubli la levatrice le chiese in prestito per comprare una mucca, una 20ina di rubli se ne andarono così, investiti e regalini. Cosicché quando Katiuscia fu guarita non aveva più un soldo e dovette cercarsi un posto. Il posto lo trovò presso un ispettore forestale. L'ispettore forestale era un uomo sposato. Ma esattamente come il commissario di polizia, fin dal primo giorno, cominciò a insidiare Katiuscia. Katiuscia lo trovava disgustoso e cercava di evitarlo, ma lui era più esperto e più furbo di lei, e soprattutto era il padrone, che poteva mandarla dove voleva, e colto il momento opportuno, la violentò. La moglie lo venne a sapere, e una volta che trovò il marito solo in camera con Katiuscia, si scagliò su di lei per batterla. Katiuscia reagì, e ci fu una zuffa, in seguito alla quale la scacciarono di casa senza pagarle il salario. Allora Katiuscia andò in città, dove si fermò da una zia. Il marito della zia era relegatore e prima viveva bene, ma adesso aveva perso tutti i clienti, era diventato un ubriacone e si beveva tutto quello che gli capitava sotto mano. La zia teneva una piccola lavanderia, con cui sosteneva se stessa e i figli e manteneva il marito fallito. La zia propose alla Maslova di lavorare nella sua lavanderia. Ma guardando la vita dura che conducevano le lavandaie che vivevano presso la zia, la Maslava esitò e si cercò un posto di domestica nelle agenzie di collocamento. Il posto si trovò presso una signora che viveva con 2 figli studenti di ginnasio. Una settimana dopo la sua assunzione, il maggiore, un baffuto ginnasiale della 6ª classe, smise di studiare e prese a ronzare intorno a Katiuscia, non dandole più pace. La madre incolpò di tutto la Maslava e la licenziò. Un nuovo posto non si trovava. Ma accadde che, giunta all'ufficio di collocamento per domestiche, la Maslava vi incontrò una signora con le paffute braccia nude, cariche di anelli e braccialetti. Questa signora, saputa la situazione della Maslava che cercava lavoro, le diede il suo indirizzo e la invitò a casa sua. La Maslava andò da lei. La signora l'accolse gentilmente, le offrì pasticcini e vino dolce e mandò via la cameriera con un bigliettino. La sera nella stanza entrò un uomo alto con lunghi capelli brizzolati e la barba grigia. Il vecchio subito si sedette accanto alla Maslava e con gli occhi luccicanti e sorridendo si mise ad osservarla e a scherzare con lei. La padrona lo chiamò in un'altra stanza e la Maslava la sentì dire: «Fresca, campagnola». Poi la padrona chiamò la Maslava e disse che quello era uno scrittore che aveva moltissimo denaro e che non avrebbe lesinato se lei gli fosse piaciuta. Lei gli piacque e lo scrittore le diede 25 rubli, promettendole di rincontrarla spesso. I soldi se ne andarono molto presto per pagare le spese alla zia e per un vestito nuovo, un cappellino e dei nastri. Di lì ad alcuni giorni lo scrittore mandò di nuovo a chiamarla. Lei andò, egli le diede altri 25 rubli e le propose di trasferirsi in un appartamentino.
Manuela Mandracchia ha letto Resurrezione di Lev Tolstoi, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Annalisa Gaudenzi. Il terzo anello @rai.it. Per scaricare questo programma www.radiotrepod.rai.it.